Luna della Terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
E buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, sono Lara Montagna e oggi vi porterò all'Alpe di Prato in Leventina e poi a Changin, il centro nazionale di competenza per l'istruzione superiore nei mestieri della vite, del vino e dell'arboricoltura. Una meta importante anche per i giovani provenienti dalla Svizzera italiana. Oggi conosceremo Pietro Ceppi, classe 1991, già diplomato cantiniere presso la scuola agraria di Mezzana. Tra pochi giorni sarà uno dei quattro ticinesi che ritirerà il diploma in qualità di tecnico vitivinicolo dopo aver seguito per due anni la scuola superiore di Changin. Collegata con noi ci sarà anche Denise Cugini, lei è la responsabile della comunicazione proprio di Changin. Non mancheranno chiaramente gli esperti del programma e lo spazio per le vostre telefonate da casa. Saluto subito Alfredo Baratella, già in postazione, pronto a rispondere ai vostri messaggi WhatsApp. Il numero per scriverci è questo: 079 873 9825. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Lara e buongiorno agli ascoltatori.
Dalle 9.30 apriremo anche le linee telefoniche dell'Ora della Terra. Il numero per chiamarci è questo: 0848 03 0808. Collegato con noi ci sarà anche Daniele Reinhardt e sicuramente anche Tiziano Pedrinis. Daniele, sei già con noi? Buongiorno. Vediamo se c'è anche Daniele Reinhardt collegato.
Vabbè, io sì. Vi sento.
Buongiorno Daniele.
Ciao, buongiorno a tutti.
Dunque direi una canzone e partiamo direzione Alpe di Prato. Benvenuti a una nuova puntata dell'Ora della Terra.
Questi rubai padrun di strat, a spiegan come passeggia, ma è dredu ma con su mai tac. Ha un poro fiulot dal West End, che porta via il sogile, Doki Dordon all'El Sunday Best. I nightclub, la musica e i bar, i rivendi du dente, i macchin cui putan. Sta notte in sull'Holloway Boulevard, yeah! Quando la stanza qui lui stros trio mansa sentan gros fradon cui sti vai da pelle e nos. Da Upper Street ad Archway Towers, dal bondage ai Golden Showers, a Gratitude partirà noce. I disco pavi, buchi, sei bar, le belle, i sugnadù e i punk. Tra la in mezzo alla palta, sotto i stel che gaffanciar, sta noce in sull'Holloway Boulevard. Che le mosina in cui guitar, tra la in mezzo alla palta, sotto i stel che gaffanciar, stanoce in sull'Holloway Boulevard, dal Norfolk Arms al Brewery Tap, dal Favorite al Workman's Tap, in qualsiasi sit che vedo un cioccolè sempre udre a chinia. In sull'Holloway, stanotte, in sull'Holloway, stanotte, in sull'Holloway Boulevard.
E che bello iniziare con i Vadvook, che salutiamo. Holloway, brano del 2020. Continua il nostro viaggio sugli alpeggi della Svizzera italiana. Quest'estate siamo andati a visitarne ben 11 e domenica scorsa vi abbiamo portati in Valle Verzasca, in Fumegna, a conoscere Adriano Acquistapace. Oggi invece andiamo nella valle che ospita più alpeggi in Ticino, la Leventina. Saliamo sopra la Valascia, nel luogo del cuore di Tino Ceglio, di Germano Juri, di Franco Ceglio. Oggi siamo a Gioff e incontriamo Guerino Ceglio, diciamo Alpe di Prato. Alpe di Prato che ha una particolarità per essere in Leventina, ovvero la presenza di una parte di latte di capra.
Sì, esatto. Sull'Alpe di Prato abbiamo avuto da moltissimi anni le capre che prendevamo in affitto. Poi abbiamo smesso per un qualche anno, poi ho dato io il latte di capra. E attualmente non ne avevo abbastanza, sono 3 anni che abbiamo le capre fisse con le mucche.
Capre di quale razza?
Ma c'è un po' di tutto, dalla Sannen alla Camosciata, incroci.
E la capra sappiamo che a differenza delle mucche è poco gestibile.
Sono traditrici, il momento che ti fidi te la fanno, però ormai partono, la capra lei parte in un quarto d'ora, fa dei giri, almeno che la segui da continuo, ecco.
Ecco, loro sono libere, vanno dove vogliono, la sera vengono riportate più vicino al posto in cui vengono munte?
Sì, praticamente alla mattina vengono munte, poi vanno, fanno la giornata, come noi vanno libere perché è il casaro che le munge e appena può va a prenderle. Al pomeriggio rientrano, vengono munte, poi vengono ancora riportate un paio d'ore nel bosco sottostante per la cena.
Quindi è come le mucche, anche loro vanno in cena.
Esatto, praticamente è la medesima trafila.
In Alpe ci sono anche i maiali.
Sì, abbiamo 10 maiali.
I maiali senza anello perché loro hanno un loro spazio definito.
Sì, perché hanno uno spazio definito, poi la legge di protezione animale non li tollera più. Quindi prima avevano l'anello, facevano il giro di tutti i pascoli, adesso che sono maturi i mirtilli ne mangiano e aiuta a migliorare la qualità della carne, però visto che non possiamo più mettere gli anelli dobbiamo lasciarli rinchiusi.
Guerino, l'Alpe di Prato quante mucche ha caricato quest'anno?
Sono 78 mucche. Da latte.
Possiamo dire che nulla è cambiato dallo scorso anno a livello di boggesi, a livello di mucche in affitto?
No, sono sempre i medesimi praticamente. I boggesi hanno chi più chi meno le loro mucche e dopo quelle in affitto provengono sempre dalle medesime stalle della Svizzera interna.
E si può dire che la stagione 2020 è stata una stagione che grazie all'acqua, alle temperature, ha portato una buona erba e quindi un buon latte?
Ma il buon latte sicuramente, ma la stagione dipende dagli alpeggi. Ci sono alpeggi che non so, si è sciolta prima la neve, magari hanno problemi con l'erba, certi ne hanno abbondanza. Noi siamo tiratissimi perché ha piovuto ma era sempre freddo e quello non aiuta.
Quindi la produzione è un po' inferiore?
No, la produzione non è inferiore perché è poca ma buona, diciamo, no? Saranno le giornate a tirare la fine di stagione, che quello è il problema.
Quindi possiamo dire che forse la stagione sarà un po' più corta.
L'anno scorso è stata cortissima, quest'anno spero almeno di poter fare le giornate dell'anno scorso, se ce n'è qualcuna in più meglio.
Quindi ne deduco che il formaggio dell'Alpe di Prato sarà un formaggio particolarmente ricercato tra qualche mese, quando sarà un po' più maturo, visto che appunto forse la disponibilità non sarà così illimitata.
Sì, senz'altro. La qualità, spero, non possiamo ancora dirlo, ma dovrebbe essere ottima. Se poi c'è anche lo smercio che funziona, meglio.
Il casaro, i pastori, la vostra squadra è cambiata nel 2020?
Quest'anno praticamente abbiamo ancora il medesimo pastore. Il fratello che era casaro non è più venuto perché la sua compagna era incinta e non voleva lasciarla. Abbiamo cambiato, adesso abbiamo una coppia. Lui aiuta in caseificio, mattina e sera va a mungere le mucche e lei, oltre a fare il casaro, mattina e sera munge le capre.
Però una gran coppia.
È una gran coppia.
Da dove arrivano?
Praticamente il pastore è un trentino e loro sono bresciani.
Quindi in realtà è una sorpresa, perché quello che sarà il formaggio, per adesso sono una bella squadra, ma quello che sarà il formaggio è la prima volta dunque che lo proverete fatto da loro, dalle loro mani.
Senz'altro, gli altri anni conosce il casaro, quest'anno la lavorazione è fatta ancora nel medesimo modo, però spero sia migliore o almeno la pari.
Punteggio?
Punteggio verrà fatto fra un paio paio di giorni da Buntognali o Fareti.
L'anno scorso com'è andato per quanto riguarda il punteggio?
Ma l'anno scorso abbiamo preso tutte e due le volte 19 punti e mezzo, quasi il massimo.
Quindi quest'anno ci sarà un po' di pressione per questa casara?
Lei ha paura, ma noi siamo tranquilli perché vedendola come lavora e come fa e come vengono anche munte le mucche, perché è tutto, non solo il casaro, speriamo un bene, ecco.
Diciamo che fa tanto per il personale avere la fiducia da parte di tutta la boggia, metterli nelle condizioni in cui si possano sentire a loro agio è qualcosa di più, è comunque qualcosa che loro apprezzano molto, e quando c'è questo sentimento di fiducia nei confronti del personale forse c'è anche quel mezzo punto in più di spinta per fare meglio.
Ma sì, quello senz'altro, perché il personale se non funziona ormai sono problemi che hanno tutti, però se funziona e gli stai vicino, gli dai fiducia, aiuta molto. Dopo l'importante è che magari in certi Alpi, ma che è già capitato anche nel nostro, magari vogliono mettere il naso in tre o quattro e rovinano quel poco di bello che c'è, poco o tanto di bello che c'è.
In questo caso l'Alpe di Prato chi ci mette il naso?
C'è l'ufficio, però siamo già d'accordo che siamo solo io o qualcun altro. Se c'è da dare ordine o cambiare qualcosa lo decidiamo, ma non corre uno oggi a dire una cosa, uno domani, sennò la canzone finisce lì.
E io penso che questo sia un po' il mestiere, il saper fare questo lavoro, l'essere una persona di riferimento che sa dare consigli, aiutare, ma anche premiare, fare un complimento quando serve, perché anche se stiamo parlando di un lavoro all'aria aperta, di un lavoro che magari qualcuno pensa possa essere semplice, non è semplice, è comunque impegnativo e è carico di responsabilità per questi ragazzi, soprattutto poi quando è la prima stagione.
Senz'altro, la prima stagione è sempre la più brutta, anche il pastore che 6 anni che lavora, lo fa per noi, quest'anno si sentiva quasi da dover portare avanti lui la stagione. No? Però aiutarli è una cosa che lo devi fare, no? Perché i primi giorni è una cosa, poi tutti i giorni il lavoro aumenta e le ore sono tantissime, e dopo dalla metà stagione in avanti ogni giorno pesa sempre di più, quindi se le cose funzionano, gli sei vicino, quello è la cosa principale.
E Guerino quante volte sale all'Alpe? Tutti i giorni?
Ma no, un giorno sì, uno no, ogni tre, dipende anche dai miei lavori perché carico anch'io l'Alpe, però se hai gente che puoi fidarti, bravi, che funzionano, ce l'hai più comoda, non devi correre tutti i giorni a controllare, fare.
È meglio.
Sì, è meglio senz'altro, perché avere solo quello da fare puoi anche correre tutti i giorni, ma visto che ognuno ne ha già abbastanza, se loro funzionano risparmi tempo e problemi.
Guerino, grazie, e beh, a questo punto ci ritroveremo con di fronte un pezzo del formaggio dell'Alpe di Prato, tutto da degustare.
Senz'altro, grazie anche a te, e spero di poterti farti assaggiare un pezzetto del nostro formaggio. E...
grazie mille, a presto.
Grazie.
La scuola di Shenzhen nel canton Vaud è da sempre stata una meta importante anche per i giovani provenienti dalla Svizzera italiana. In questi 70 e passa anni di attività sono stati infatti oltre un centinaio di cinesi che si sono diplomati nell'eccellenza della formazione superiore. Pietro Ceppi, classe 1991, già diplomato cantiniere presso la scuola agraria di Mezzana, ora è anche tecnico vitivinicolo dopo aver seguito per 2 anni l'École supérieure de Shenzhen. La cerimonia e la consegna dei diplomi si svolgerà giovedì prossimo a Shenzhen, ma noi oggi vogliamo sapere tutto su come si fa il vino, perché quando ci ricapita di avere tra le mani un cantiniere e ora anche tecnico vitivinicolo. Buongiorno Pietro, benvenuto.
Buongiorno Lara, buongiorno Alfredo e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Dunque, leggo subito dal sito di Shenzhen la presentazione del tuo diploma, il diploma che avrai nelle mani a partire da giovedì prossimo. Intanto io credo che ci sia un po' di emozione. Ce l'hai fatta?
Sì, ce l'ho fatta. È stato 2 anni un po' particolari perché chiaramente c'è stato il Covid, quindi per 3 mesi siamo stati lontani dalla scuola, quindi si è ritardato un po' tutto, si è ammucchiato un po' tutto, gli esami finali eccetera, però adesso finalmente possiamo avere in mano sto foglio. Sì.
Poi lo appenderai da qualche parte, esatto. Insomma. Allora, leggo, no? Un diploma che ti permetterà di padroneggiare le operazioni di produzione integrata, marketing, gestione di una piccola e media impresa in Svizzera, valorizzare il terroir e rilanciare il settore vitivinicolo, esercitare la professione in uno spirito di sostenibilità. Il tecnico vitivinicolo sa analizzare la situazione attuale della sua azienda, definire il tipo di produzione e la sua strategia imprenditoriale, produce e commercializza il vino dalla propria vendemmia in tutta la Svizzera grazie all'acquisizione di moderni strumenti di marketing e conoscenza della lingua tedesca, ma non solo. È già tantissimo, eh? È il responsabile della cultura del lavoro di vinificatore, conosce i requisiti di qualità dell'uva per la vinificazione. La sua vasta conoscenza del vino è un enorme vantaggio nella scelta della materia prima. Vinifica secondo elevati standard di qualità, rispetto per l'ambiente e secondo i desideri dei consumatori. Mi sembra di capire, Pietro, che con questo diploma si possa davvero gestire in tutto e per tutto una piccola azienda. Forse questa è una realtà che nella Svizzera italiana, in Ticino, realtà che magari è ridotta a livello di numeri di piccole aziende. Ma, per esempio, se guardiamo la Svizzera occidentale, ci sono più realtà come queste. Quindi la piccola azienda che fa tutto in autonomia.
Esatto, sì. Diciamo che l'azienda familiare, che è molto famosa in Svizzera francese per esempio, qui da noi sono molto meno queste aziende. Diciamo che appunto, come dicevi te con la descrizione del diploma, abbiamo imparato veramente in modo dalla A alla Z a gestire un'azienda vitivinicola piccola, media, però dall'inizio alla fine, ecco, quindi dalla viticoltura alla vinificazione, al marketing, alla contabilità. Abbiamo fatto tanta contabilità, gestione del personale anche, ci ha permesso veramente di aprire gli orizzonti su tutti i processi che possono prendere in conto un'azienda.
Davvero un ventaglio di nozioni importanti e tu sei anche cantiniere perché hai seguito anche Mezzana questa formazione, ora tecnico vitivinicolo, e quindi probabilmente le persone hanno più informazioni sulla vendemmia, perché la vendemmia è il momento che tutti conoscono, arriva più o meno settembre e c'è la festa anche solitamente della vendemmia, e quindi tutti sanno che cosa si va a fare, semplice nell'immaginario comune. Si prendono i grappoli, si portano in cantina, ma dopo cosa succede in cantina è per tanti un mistero.
Un mistero, esatto.
Come si fa il vino, Pietro?
Allora, ci vorrebbe una mattinata intera, penso.
No, dai, andiamo passo per passo, ma proviamo a spiegare come si fa il vino. Arrivano i grappoli,
sì. Tra l'altro c'è tanta gente che pensa che lanci il grappolo e c'è la bottiglia col tappo. Sì. Però il processo è un po' più complicato. Sì, diciamo che l'uva arriva in cantina, si fanno di solito delle analisi come il grado zuccherino per sapere più o meno la maturità dell'uva, in modo da poterla classificare, si pesa l'uva per sapere le quantità. In quel momento lì, diciamo, si decide dove verrà fatta fermentare, tra virgolette, l'uva, questo rispetto chiaramente alle analisi fatte. E poi il grappolo viene prima di tutto diraspato, quindi viene tolto il raspo. L'acino libero viene poi schiacciato.
Pigiato. Una volta coi piedi. Adesso
qualcuno
a macchina.
Lo fa ancora ogni tanto.
Hai mai provato a farlo coi piedi?
L'ho fatto proprio quest'anno, sì. Ci siamo trovati con mio papà aver lì 60 kg d'uva, non sapere cosa fare. E abbiamo detto, cioè, facciamo alla vecchissima il vino. Abbiamo pigiato 60 kg di uva in un bidone. Abbiamo fatto il nostro anello.
Ma che bello! Invece in realtà nelle aziende si fa ovviamente a macchina.
In realtà sì, c'è una macchina, che ci sono due rulli che permettono al mosto di essere liberato dalla pelle. E poi nel caso dei vini rossi si va nella vasca di fermentazione, nel tino di fermentazione, con la buccia. Mentre nel caso delle uve bianche si va direttamente nei torchi, dove l'uva verrà schiacciata e la buccia viene separata subito dal liquido.
Perfetto, quindi abbiamo capito la differenziazione tra bianco e rosso e poi?
E poi parte l'operazione fondamentale, che è la trasformazione da mosto in vino, quindi la consumazione da parte dei lieviti dello zucchero che lo trasforma in alcol. E questo periodo può durare da una settimana a 3 settimane, dipendenza, ci sono molti fattori che intervengono. E questo periodo è il vero clou, se vogliamo, della vendemmia all'interno della cantina, molto delicato, in cui si gettano le basi per poi il prodotto finale. Ecco.
Che profumo c'è in quel periodo in cantina?
Allora, viene sprigionata tanta CO2, quindi gas carbonico, i lieviti producono gas carbonico, quindi c'è un'aria abbastanza pesante, però è un profumo che a noi piace, perché ti dà proprio l'idea che sta arrivando il vino, ecco, non c'è più zucchero, arriva l'alcol, senti proprio quel buon profumo di vino, sì, sì.
E poi vengono inseriti altri elementi che arriveranno a dare dei risultati.
Sì, diciamo lo lievito nella maggior parte dei casi viene selezionato e inserito. Questi lieviti sono fatti apposta in modo da svolgere una fermentazione molto tranquilla, lineare, senza problemi. E sono dei microrganismi estremamente importanti per noi, perché possono dare diversi caratteri al vino, e appunto essendo comunque dei microrganismi vivi, bisogna coccolarli, bisogna curarli affinché consumino tutti gli zuccheri e non ci diano problemi, ecco.
Diciamo che non entreremo oggi, perché non abbiamo tempo, nelle varie differenze tra vini biologici, vini vegani, nei quali non vengono inseriti alcuni elementi, ma arriviamo alla fase in cui poi questo vino magari entrerà anche in botti e lì ci sono delle differenze.
Sì, ci sono le differenze, questo è un compito che sta a noi fare, quindi decidere che vini possono supportare bene la barrique, quindi il legno, un affinamento, un invecchiamento che può essere 8, 10, 12, 24 mesi, dipendenza, sono scelte che facciamo noi, e bisogna capire quale vino ha una buona struttura, ha delle buone qualità per poter affrontare la sua invecchiamento nel legno, perché comunque la differenza tra quello che può essere il legno o l'acciaio inox o il cemento o altri materiali è notevole. Ci sono delle differenze.
E poi diciamo che una volta che poi il vino è in botte, poi inizia tutto anche un lavoro che tu hai studiato, ovvero quello di pensare già alle fasi successive, alle bottiglie che vanno ordinate, i tappi, il macchinario per imbottigliare, la vendita, il marketing. Non c'è mai tregua.
No, tregua non ce n'è, pause non ce ne sono. Il vino, diciamo, quando comincia la fase di vinificazione è finita, quindi poi il vino è tranquillo, si riposa bene all'interno delle barrique o delle vasche. Chiaro, dopo ci sono tutti questi lavori di pianificazione delle tappe successive, quindi tenere sempre un occhio degustando i vini, capire come potremmo magari metterli insieme, che vino farà cosa, che etichetta di qua e di là. E poi c'è tutta la fase dell'imbottigliamento, della filtrazione prima, molto importante, analisi che si fanno in laboratorio, di lavoro ce n'è, chiaramente ce n'è molto, sì.
Adesso Pietro tu lavori alla cantina sociale di Mendrisio, sì. L'intenzione era quella di partire per il Cile, rimandato a nuova data da stabilire.
Esatto, sì, è tutto un punto di domanda, l'intenzione era quella perché appunto la vendemmia è spostata di 6 mesi rispetto a noi, essendo nell'emisfero sud, era una bella opportunità, io ci credo ancora, ci spero, non so come si evolverà la situazione, sono in attesa.
Guarda. Io sono sicura che prima o poi ci collegheremo con te dal Cile.
Facciamo.
Sicuro, 100%. Attimo. Una canzone, poi ci collegheremo con Shenzhen, perché c'è Denise Cugini che ci sta aspettando lì per raccontarci ancora qualche dettaglio su questa importante scuola che permette ai giovani di formarsi, come ha fatto Pietro. Al telefono con noi da Shenzhen, Denise Cugini, portavoce della scuola. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Dunque, abbiamo sentito Denise, Pietro Ceppi che ci ha raccontato del suo percorso, 2 anni intensi, adesso un diploma che stringerà tra le mani giovedì 10 dicembre insieme a tutti gli altri studenti di Shenzhen. 4 ticinesi quest'anno escono dalla scuola che forma in diversi settori, perché non c'è soltanto il diploma quale tecnico vitivinicolo. Abbiamo ospitato anche Tamara la scorsa settimana, che invece ha avuto il suo bachelor in enologia. Questi sono poi i 2 settori primari di Shenzhen, se non sbaglio.
Esatto, grazie, bravi ancora Tamara, Robin, Pietro e Lucio, che giovedì saranno proprio diplomati della nostra scuola. Una precisione, Tamara ha avuto un bachelor in viticoltura e enologia. Noi siamo molto, molto, che sia per la scuola superiore che per la scuola universitaria, ci teniamo molto ad avere la viticoltura e l'enologia e la gestione. Pietro l'ha spiegato benissimo nella sua formazione. Queste tre parti sono fondamentali ed uguali, è uguali per noi, perché nessuno può gestire una cantina, una produzione senza avere tutte queste conoscenze. Allora la scuola specializzata superiore oggi ce l'ha presentata benissimo, benissimo Pietro, che diventa giovedì tecnico vitivinicolo, meglio dire forse viticoltore cantiniere perché è più preciso, e questa è una delle 3 scuole di Shenzhen. Questa scuola offre anche i corsi per gli attestati professionali e diploma federali in viticoltore, cantiniere o frutticoltore. Questa è la scuola specializzata superiore. Poi abbiamo, come Tamara ce l'ha spiegato la settimana scorsa, la scuola universitaria professionale, che lei permette di avere il bachelor in viticoltura ed enologia e pure un master che quest'anno ha fatto coppia con l'Euromaster Vinifera. C'è anche una terza scuola a Shenzhen, una parte non riguarda molto molto i ticinesi perché offre dei corsi serali per tutti, insomma, per tutti, Lara, come per te, come per me.
E difatti io, Denise, vorrei tanto, ma siete un po' tanto lontani per fare un corso serale.
È un po' difficile, però ci sono anche durante il weekend. Magari ci risentiamo e ti informo cosa c'è anche il weekend. E
poi... ma anche il weekend la vedo dura, Denise.
La vedi dura, va bene.
Vabbè, però troveremo un modo a distanza per far sì che io possa imparare qualcosa in più di questo mondo che è davvero molto molto affascinante.
Ma sì, magari ci sarà anche modo sempre di più di fare a distanza. E poi ci offre anche l'attestato professionale di sommelier da qualche anno. Non mi ricordo più, dal 2014.
Quindi davvero.
Queste sono le nostre tre scuole, tutte formazioni superiori nel mondo vitivinicolo, perché siamo convinti che oggi, al giorno d'oggi, serve insomma avere delle conoscenze più spinte a livello di durabilità, a livello di cambiamento climatico, a livello di tutte queste sfide. Occorre essere formati, essere pronti. Ecco.
Davvero, Denise Cugini, abbiamo capito che quella è la culla del vino in Svizzera. È lì che si formano tutti i professionisti che faranno sì che sulle tavole di tutti noi arrivino quelle bottiglie, ma non solo. Non penso che proprio sia solo quello l'obiettivo, ma l'obiettivo è proprio quello di guardare verso il futuro, di riuscire a coltivare sempre nella maniera migliore, andando nel rispetto proprio della terra. Io direi, in conclusione, un'unica domanda su giovedì, perché è un momento tanto atteso e per fortuna siete riusciti, limitando il numero di posti, a mantenere una cerimonia in presenza, e questo è bellissimo, perché le cerimonie a distanza che hanno caratterizzato il 2020 per tantissimi studenti in tutto il mondo hanno un po' depresso le persone che non hanno potuto ricevere il diploma e stringerlo tra le mani in quel momento che davvero segna la carriera, l'inizio della carriera di ogni professionista.
Esatto, ci siamo veramente fatti tante domande e alla fine abbiamo potuto anche mantenere, perché i diplomati sono meno di 40 e non tutti purtroppo possono venire, e loro saranno qui in presenziale, saranno con loro semplicemente qualche adulto che li hanno accompagnati. I professori purtroppo non ci potranno essere, perché si supererebbe il numero di persone, però per noi era importante a livello del simbolo che i nostri diplomati possano venire prendere questo diploma. Cioè, abbiamo fatto di tutto e ci siamo riusciti, quindi giovedì ci sono più di 20 diplomati che verranno a Shenzhen. Ho visto anche 3 ticinesi, mi sa che me ne manca uno, e sono contentissima di riceverli, perché quando arrivano persone dal Ticino siamo sempre molto contenti, ecco.
Denise Cugini, grazie per essere stata con noi oggi.
Grazie a tutti.
E naturalmente alla prossima volta, perché insomma noi siamo molto felici di parlare della vostra scuola e di conoscere sempre di più i personaggi che escono da lì, perché davvero fanno la differenza in tutta la Svizzera quando si parla di viticoltura. Una buona domenica a lei.
Una buona domenica a tutti e bravi ancora i nostri diplomati. Grazie a tutti.
Grazie Denise Cugini. Tra l'altro Pietro, tu andrai giovedì.
Io vado, sì, colgo anche l'occasione per rivedere qualche amico e compagno che ormai è da tanti mesi che non vedo, quindi assolutamente.
Benissimo, poi vogliamo le foto. Tra pochissimo si aprono le linee telefoniche dell'Ora della Terra, è arrivato il vostro momento, i nostri esperti sono qui per voi, oggi c'è anche Pietro, quindi se avete domande di viticoltura potete farle, 0848 03 08 08, se volete parlare con Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt, Tiziano Pedrinis, dunque giardinaggio, immagino quante domande per i problemi, Alfredo, causati dalla neve in questi giorni, ma anche quante domande in orticoltura, perché quante colture saranno innevate, e immagino ce ne siano ancora tante anche per Daniele Reinhardt, perché questo è un momento importante anche in frutticoltura. 0848 03 08 08, chiamate adesso.
S'arranca la serpentina via, pastora calanchina che cipria non imbianca, affanni sul
più bella, piccola valle mia, dicono che la calanca, povera selvaggia sia, per me sei la più bella, piccola valle mia.
Il numero di RT1, il numero per parlare con gli esperti dell'Ora della Terra. Di nuovo benvenuto Alfredo Baratella, buongiorno.
Buongiorno Lara e di nuovo ancora buona Domenica Bianca a tutti i ticinesi e gli
tanti,
ascoltatori.
Tanti messaggi WhatsApp questa mattina.
Abbiamo un piccolo problema con WhatsApp, si sta ripartendo, dunque un po' di messaggi sono arrivati, ecco che si è aperto di nuovo, con le problematiche legate alla neve e agli arbusti che magari hanno subito degli schiacciamenti nevosi. Stiamo rispondendo, comunque sì, grazie ascoltatore che ci pensate, che ci scrivete, facciamo il possibile per rispondere a tutti.
Vedo collegato con noi via Skype anche Daniele Reinhardt, buongiorno Daniele.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Dunque, io direi prima di tutto di dare subito dei consigli generali, generici per tutti, perché la neve ha sicuramente piegato le piante, abbiamo visto tante rotture, tanti rami, ma proprio alberi distrutti, e questo si sa può accadere. Naturalmente in questo momento è anche difficile, Alfredo, immagino a livello di giardino riuscire a ripristinare il tutto, ma è importante togliere questa neve in eccesso.
Allora, dipende da quale piante e dove, ecco, soprattutto. Di solito in questo momento qui si fa solamente l'emergenza. Nei tappeti verdi, per esempio, sportivi, si cerca di togliere la neve in eccesso, perché sotto la coltre nevosa potrebbero svilupparsi dei funghi come il fusario nivale, oppure chiaramente se ci sono degli accumuli di neve che possono venire tolti per evitare che ci siano delle spaccature di alcuni rami, ecco che lo si fa. Chiaramente per alcune piante questa neve appesantita poi dall'acqua potrebbe essere un pericolo, per esempio immagino le camelie che hanno un legno, tutte le piante che hanno un legno abbastanza rigido e potrebbero spaccarsi facilmente.
Diamo subito il benvenuto ai nostri ascoltatori, dunque c'è Vincenzo in linea, buongiorno. Vincenzo, buongiorno. Vediamo se riusciamo a sentirlo. Roby Conti in regia, c'è Vincenzo? Io lo vedo in linea. Vediamo, sentiamo. Vincenzo, buongiorno.
Buongiorno Lara.
Ecco, sì, adesso la sentiamo bene. Benvenuto.
Ah, benissimo, grazie. Approfitto del fatto che è tornato in linea il responsabile degli orti per porre alcune domande. La prima riguarda le zucche, come comportarci. Adesso abbiamo tolto le zucche dalle piante, finché la pianta è ormai esausta, quindi si portano via. Dove è meglio conservarle, per quanto tempo prima di utilizzarle? È meglio lasciarle fuori al sole o metterle in cantina?
Allora, sentiamo Tiziano Pedrini cosa le risponde. Buongiorno Tiz, benvenuto.
Buongiorno Lara, un buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, un buongiorno anche a Vincenzo. Per quanto concerne le zucche, il miglior sistema per conservarle o per tenerle per un po' di tempo è quella di rientrarle chiaramente in un luogo arieggiato e abbastanza fresco. Quindi direi dove può avere può essere un garage o una sosta, un deposito, e lì cantina. Quanto tempo, la cantina dipende dall'umidità, non è troppo umida la cantina, questo è un po' il problema, non deve essere umida perché altrimenti ci sono dei problemi o potrebbero esserci dei problemi a livello di macciume, soprattutto magari che c'è già qualche piccolo segno dovuto a una malattia, all'alternaria per esempio, e queste macchie possono evolvere molto rapidamente, quindi deve essere un luogo arieggiato e relativamente secco, temperatura il più basso possibile, naturalmente al di sopra dello zero, 3-4 gradi sarebbe il luogo ideale. Per quanto tempo dipende un po' dalle varietà, ci sono delle varietà che possono essere conservate fino al mese di marzo senza problema, e ci sono altre varietà invece che non tengono così a lungo, dipende un po' che varietà seminate.
No, perché io ne ho aperte una dopo un poco più di un mese, ma era ancora un po' verde all'interno, quindi per quanti mesi bisogna lasciare almeno?
Ma se era verde all'interno, a rischia che la zucca rimanga verde fino a marzo, non c'è più evoluzione a livello di colorazione, la zucca non era completamente matura, è per questo che è rimasta così e rimarrà così.
Sì, ma diciamo, cosa calcoliamo, un paio di mesi, 2 o 3 mesi lasciarle meglio?
Sì, un paio di mesi o tre può tenerle tranquillamente, deve tenere la mente, naturalmente tenerle sotto controllo, quindi... Non dico giornalmente, ma dico settimanalmente, andare a verificare se le zucche sono ancora in ottimo stato.
Sì. Poi avevo anche una curiosità, perché nell'orto ho avuto delle piantine di finocchi che si sono seminate con una vecchia pianta che ha seminato lei. Ho queste piantine, mi chiedo se ha senso prenderle e metterle in serra e ottengo qualcosa, oppure è meglio lasciar perdere.
No, le conviene lasciar perdere assolutamente, per il fatto che il finocchio è una pianta che esige una temperatura relativamente elevata, e quindi non appena il tempo, diciamo, arriva la primavera, il finocchio andrà completamente in fiore, quindi darà seme direttamente, non formerà naturalmente il bulbo.
Ecco, bene. La ringrazio e auguro una buona domenica a tutte.
Grazie Vincenzo, a presto.
Ciao Lara.
Buona domenica a lei. C'è Graziella in linea, buongiorno signora.
Sì, buongiorno, buongiorno. Senta, io volevo chiedere per piacere un'informazione. Allora, so spiegarmi della due composizioni di bambù piccole in casa, sa, quelle che si comprano sono alti, bassi?
Sì,
un po'
sì,
più
sì.
Alti, un po' più bassi. Sono ecco, tutto a un colpo mi sono diventati diversi gialli, lo stelo. Invece la foglia è ancora verde. Io non so se devo levarli, buttarli, cosa devo fare?
Alfredo Baratella.
Sì, sono in terra o sono quelli in acqua?
Sono, no, in acqua.
In acqua.
Sono composizioni comprate così, sì.
Okay,
sono state belle fino adesso per un anno, adesso tutto un colpo. Certi sono magari mancanza d'acqua, non lo so.
Ma,
sempre bagnati però.
Sì, ma di solito deve rimanere dell'acqua. Io controllerei le radici, se le radici sono sane o se invece sono marcite. E potrebbe essere il caso magari di trasferirli o in idrocoltura, in modo tale che la quantità di acqua rimanga giusta, perché se sommergiamo completamente le radici potrebbe succedere invece l'effetto contrario, o altrimenti anche in terra. Adesso non riesco a capire bene quali bambù siano, se siano questi...
Sono quelli, sa, magari ce n'è dentro
un po' contorti.
Okay. Sì, no, no, diritti. Sono delle composizioni che ho comprate già fatte così.
Sì, sì, sì.
Sì.
E se ci manda delle foto magari riesco a capire meglio su WhatsApp.
Sì, sì, sì. Comunque, non so, una volta io ne ho piantato uno in terra,
sì.
Però era uno contorto, sa? Okay. Ha fatto una pianta enorme, è venuta una pianta enorme, ce l'ho in casa, devo tagliarla.
Sì,
non so se anche queste si possono provare a fare nella terra no.
Senz'altro nella terra funziona, sì, bisogna fare solamente attenzione di non metterle magari in giardino senza protezione, perché il rizoma potrebbe invadere tutto il giardino.
No, sono per interni queste.
Ecco. Sì,
no, in giardino no, perché abbiamo già messo i levati,
ecco.
Perché non si riesce più
a contenerli, sì.
Appunto, grazie mille. Né?
Grazie a lei.
Buona giornata, arrivederci.
Buongiorno.
Ne approfitto per chiedere a Daniele Reinhardt, che è collegato con noi via Skype, quali siano i trattamenti o comunque quelli sono i lavori da fare in questo momento in cui i nostri giardini sono innevati, ma probabilmente le piante da frutta noi le abbiamo già portate in un luogo sicuro, soprattutto per quanto concerne gli agrumi, immagino e spero per loro.
Ma spero proprio di sì, perché sennò avremmo fatto già una bella granita al limone.
Esatto.
Ecco, quello che bisogna fare attenzione a livello di frutta in genere, non bisogna farne, perché la frutta normalmente perde la vegetazione, per cui non dovrebbero esserci dei danni. Dove bisogna essere molto attenti negli olivi, che la rimozione della neve, il peso della neve evita che le piante si spaccano, e questo a farlo per tempo. Non comincerei da subito con delle potature per alleggerirle, perché poi diventerebbero molto molto più sensibili alle gelate, perché lì si spogliano troppo.
Per quanto concerne temperatura, umidità e condizioni climatiche dei nostri locali in cui ospitiamo questi agrumi, con ovviamente l'arrivo della neve, magari si può pensare che dobbiamo aggiustare qualcosa. In realtà andiamo a ripetere, Daniele, quali sono le condizioni migliori in cui ospitare le piante, ovvero luce, umidità e temperatura.
Allora, temperatura che non vada sotto i 2-3 gradi, umidità relativa poca, perché sennò le piante cominciano ad avere problemi con i funghi, arieggiare la serra e bagnare con moderazione, anche perché non si vuole che le piante partano prima del tempo, ma se la serra è ragionevolmente fredda questo non avviene. Assolutamente non conservarli, diciamo non ricoverarli in locali scuri e caldi, perché in questo caso le piante vanno in tilt e perderebbero tutte le foglie.
Cioè,
e bagnare ragionevolmente, tastare il terreno, chi ha la possibilità di avere un'irrigazione automatica, questo facilita molto il compito, ma bisogna comunque guardare, perché l'automatico è legato a un orologio, a un meccanismo e così, invece la serra è legata al clima, per cui se mi fa un mese e mezzo, due di sole, le piante magari hanno bisogno di essere bagnate leggermente di più. Se fa molto freddo devono essere bagnate meno, per cui anche in serra d'inverno la cosa deve essere calibrata.
C'è l'ultima telefonata di oggi, che è quella di Alda. Buongiorno signora, benvenuta.
Sì, una domanda. Noi abbiamo una pianta di limone, ha fatto i limoni non molto grandi, però profumati, gialli. Ma il problema, scusi la mia voce, che ho giù la voce, la foglia ha preso un ragno, penso, la foglia, non tutte, diventano collose e si chiudono un po', ma neanche tanto, non so, è un fungo, cosa, e vorrei sapere che rimedio per questa patologia, insomma.
Ma certo, Alda, sentiamo Daniele Reinhardt cosa le dice a tal proposito.
Grazie.
Allora, è molto probabile che sia una cocciniglia, non un ragno, perché un ragnetto alla foglia non risulterebbe collosa, risulterebbe marezzata, sbiancata, ma non collosa. In questo caso lei potrebbe fare un trattamento con dell'olio di colza, però adesso bisognava farlo prima di ricoverarlo. Adesso io le consiglierei di farlo in mese di marzo, ma sì, assolutamente prima della fioritura.
Della fioritura, la ringrazio.
Sì. Di niente,
buona giornata e grazie a tutti.
A lei.
E complimenti, grazie, grazie.
Ma grazie Alda, grazie a lei, grazie una buona lei. Domenica.
E complimenti, dovete, scusi, solo domanda, dovete allungare questa trasmissione, almeno fare un'ora e mezzo.
Io sono
perché
d'accordo.
È troppo corta. Grazie, complimenti
grazie
e buona giornata.
A lei. Grazie a lei.
Grazie, grazie.
Dunque, io direi di chiudere per questa domenica ringraziando Pietro Ceppi per essere stato con noi. Pietro, grazie e ancora una volta, beh, insomma, come si dice in questi casi, giovedì sarà un momento emozionante per te, però insomma andrà via liscia perché il diploma ormai è tuo.
Sì, non devo... devo fare niente,
no. Esatto. Vestiti bene, metti la mascherina. Esatto. Pietro, a presto.
Grazie mille a voi.
Grazie a te, Alfredo Baratella. Ci rivediamo la prossima domenica. Intanto il lavoro è ancora parecchio lungo per te perché ci sono tanti messaggi a cui rispondere, ma starò con te.
Grazie Lara e buona domenica ancora agli ascoltatori.
Grazie anche a Daniele Reinhardt collegato con noi. Ci rivediamo la prossima domenica, Dani.
Volentieri e buona domenica a tutti.
E grazie a Tiziano Pedrinis, anche lui sempre a disposizione dell'Ora della Terra. Tiziano, buona domenica.
Altrettanto a tutti.
E allora da parte mia, Lara Montagna, l'augurio di una buonissima giornata, sempre in compagnia di Rete 1.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.